Eccoci qua, eccoci qua. Di nuovo buongiorno da parte nostra, Cristian Bernasconi, la sottoscritta. Un appuntamento che ritrovate sul nostro Play RSI scaricando gratuitamente la app. Parliamo da un po' di settimane di mostre. Abbiamo deciso di avere un approccio al Natale totalmente diverso dal solito, perché tutti sono magici, più buoni. Noi vogliamo celebrare la parte più... più dark di noi. Ognuno ha una sua parte mostruosa. C'è chi è più Frankenstein, che poi in realtà Frankenstein abbiamo scoperto essere un mostro buono, dolcissimo, anzi sofferente. Uno per essere stato rinnegato dal suo papà, due perché non ha neanche il dono della morte, quindi gli tocca in eterno vivere la perdita dei propri cari. Poi abbiamo rispolverato il meraviglioso mito di Dracula, tra la parte un po' più erotica che lo caratterizza e quella più inquietante, l'impalatore Vlad III di Valacchia. E poi ci siamo detti: ma scusa, ma vuoi dimenticarti, noi che facciamo della biologia un po' il cardine del nostro programma, vuoi dimenticarti della trasformazione uomo-lupo? Adesso non entreremo in diatribe sul lupo, perché ci tiriamo fuori in un vaso di Pandoro.
No, non è l'obiettivo.
No, no, di Pandoro.
Pandoro, perché siamo sotto Natale. Almeno una cosa natalizia l'abbiamo detta, no?
Il vaso di Pandoro, va bene, ce lo posso fare. E invece oggi abbiamo deciso di parlare di licantropia, tra mito e realtà, tra Maxi Lune che abbiamo appena vissuto e poi aspettiamo delle piogge di meteoriti, quindi per sistemarci i neuroni, se non ci bastasse tra l'altro a breve, Cristian, perché sarà nella notte tra il 13 e il 14 un picco di intensità, queste meteore che chiamano le Geminidi.
Esatto, si è previsto quello. C'è stata però pochi giorni fa, tra il 4 e il 5, la luna fredda, super luna fredda. E allora, prendendo spunto da questa notizia d'attualità, ci siamo detti: beh, continuiamo con la serie un po' mostruosa per parlare di licantropi e lupi mannari. Alla fine è anche un pretesto per parlare di dare qualche curiosità su come la Luna riesca a influenzare alcuni animali, alcuni eventi che si verificano in natura. E ne parleremo nel corso di questa puntata, cercando però di non, come dire, avvicinarci al Natale con troppo timore, no?
Ma anzi, lì celebreremo la parte bella di noi, quella più dark, la lasciamo lì.
Non sapevo di avere una parte dark.
Ma ce l'hai anche tu, Cristian Bernasconi, non pensare. Adesso mi stavo chiedendo se sei più Frankensteinoso. Sto pensando che mostro potrei associarti. Ho paura che tu mi associ il mio di
Ant-Man. No, non è un mostro, lasciamo perdere.
È già il mostro delle formiche, ma che dubbio avevamo,
ma
no,
che
ragazzi?
Dubbio avevamo.
Ah, avete saputo che Cher si è appena presentata alla stampa? Lei, 79 anni, innamorata di un ragazzo, fidanzata con un 39enne, ha detto: perché non con un coetaneo? Perché i miei coetanei sono già morti, così ha detto.
Vabbè.
I Dunque, allora vediamo di entrare nel magico mondo dei licantropi e quindi vi invitiamo a ritornare a un capolavoro del 1985, Voglia di vincere con Michael J. Fox, quello di
Ritorno al futuro, 1, 2, 3.
Li hai visti tutti?
Certo.
Beh, ma questa sua interpretazione, Michael J. Fox, fantastico.
Ciao.
Ciao. È difficile spiegarlo. Sto cambiando, mi sento diverso.
A me un fusto di birra.
Cerca di essere obiettiva, eh? Come mi vedo? Noti qualcosa di strano?
Che cosa intendi di preciso quando dici eccita?
Di qualunque cosa si tratti, cigliolo, puoi parlarne con me. Marty, apri immediatamente la porta.
Lui comincia a vedersi dei cambiamenti assurdi, ma anche il padre in parallelo ha questa trasformazione da licantropo. E quindi, e poi ci sono queste colonne sonore spaziali.
Decisamente hanno segnato la storia di quegli anni e anche quelli prima.
Poi è bellissimo perché ci sono tutti questi stereotipi americani, lui che va con lo skate, ai tempi ancora dove era una novità andare con lo skateboard, fa degli stunt sul camioncino, fa impazzire la ragazza più bella di tutto il college, insomma tutto questo potere lo rende ancora sexy, lui che era un po' loser, era un po' low profile quando non diventava così. Quindi la parte super positiva con delle belle citazioni, tipo a un certo punto si mette il suo completo bianco che ci richiama Tony Manero della Febbre del sabato sera, quindi tutta una serie di bellissime citazioni per tornare a un film che ci dà un po' la spalla per poter parlare oggi di licantropia.
Sì, da dove cominciamo? Cominciamo perché si parla spesso di licantropi, di lupi mannari, tante volte, alla fine cominciamo a dire che sono sinonimi, perché anche nel dizionario alla fine sono equivalenti, anche se poi negli anni queste figure che fanno parte ormai del folklore chiaramente non esistono nella realtà, è il caso di magari di precisarlo.
Sì.
No, vabbè, sono sinonimi e semplicemente uno arriva, deriva più dal greco, l'altro dal latino, ma sostanzialmente significano uomini, lupo, con tutta una serie di caratteristiche particolari. Pare che questa figura sia, come dire, nata già un millennio prima di Cristo, quindi nel 1300 a.C., se leggo bene, se ho letto bene, e insomma da lì si sia poi tramandata questo fascino, questo mistero, un po' un fil rouge che abbiamo ritrovato anche con Dracula, con Frankenstein, questo timore un po' della parte oscura, della morte, poi ecco, creando queste figure che hanno fatto anche la storia a livello cinematografico e nella letteratura. Però ci sono comunque delle differenze tra i due, licantropi e lupi mannari, da quello che si può trovare anche come piccole definizioni. I licantropi possono trasformarsi a piacimento in qualsiasi momento, licantropi si nasce e si eredita dai genitori e dagli antenati, mentre i mannari si trasformano solo nelle notti di luna piena, così sembrerebbe. E allora prendiamo un po' spunto anche da questo per capire un po' come la luna ha influenzato negli anni, o cioè, influenza la vita sul pianeta. Però i licantropi sono una di quelle figure importanti che hanno marcato l'immaginario collettivo.
Non so se qualcuno di voi si ricorda il telefilm che passava sui canali Mediaset, che intitolavano Animal, di questo tipo belloccione che diventava, non so più cosa diventava, una pantera. Ora non era un licantropo, ma anche lui si trasformava da umano in un animale della notte affascinante. Te lo ricordi? Tu l'avevi visto?
Era in quella fascia in cui trasmettevano tutti quei telefilm da supercar, supercopter,
A-Team,
e compagnia. Cioè, alla fine parliamo di questa generazione che ormai. Ma forse il film che più ha segnato, parlando di trasformazioni da esseri umani ad animali, era Lady Hawk, no?
È stato Lady quello. Hawk. Hai ragione, poi ci tuffiamo, torniamo, anche in quella dimensione. Volevo salutare Arci, che ci scrive allo 079 873 8073, e dice: mi domando a partire da quanto pelo viene classificato un tipo come licantropo, visto che non ne sono sicuro, ma potrei quasi essere classificato come tale. Va bene. Grande, ci hai fatto molto ridere. È un tema, eh?
È un tema. Parleremo di ipertricosi, perché pare che una delle origini del lupo mannaro venga proprio da questa situazione. Spieghiamo tra un attimo.
A immaginare, a migliorare, tutti tranne che noi. Ma che testa dura che hai, forse troppo schematica,
piena di matematica, ma mi chiedo se poi ci sia ancora spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte io e te, con un filo di luce in un bar, a bassa voce ti dirò il mio nome, tu chiamami Bianca, sì Bianca solo per te, mentre ballo mi versi un rose, è già tardi ma tu non vai via, un po' per gioco, per malinconia, puoi chiamarmi Bianca, Bianca come una bugia, sono tutti bravi così, sì con il senno di poi, bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli, tanto è colpa di Freud, ma vorrei sapere che fai, se guardi ancora i programmi trash, se canti Clash, se quando parti per il weekend ripensi a me, che nostalgia, non c'è più spazio per un po' di poesia, ma ci vorrebbe un perché in questo come la neve nei locali giusti, è il nome falso più vero di tutti, Bianca solo per te, ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte io e te.
Bianca è il nuovo di Noemi che ci stiamo ascoltando per questo periodo natalizio. Noi abbiamo switchato su altri colori anche per questo momento, soprattutto ecco un mondo che stiamo combattendo alla grande, anche se Kim Kardashian ha deciso di rilanciare il tema della tricologia con un nuovo string che dovrebbe sopperire a mancanze, quindi ha fatto questo lancio provocatorio, mi stai guardando male, ma è proprio uno dei trend. Poi sapete che quando c'è un diktat della famiglia Kardashian tutti acquistano, ecco, lo stringhino di cui sopra ne avevo già citato non appena era stata annunciata l'uscita sul mercato, andatevelo a vedere perché fa ridere. Fatemi salutare prima di ritornare a chiacchierare con Christian anche la nostra Geraldine che ci manda un messaggio, aspetta che non l'abbiamo ascoltato prima, spero che si sia comportata
10
bene.
10 dicembre ore 9, abbiamo perso la Rosy.
Perché? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto stamattina? Niente ancora, no? Mi sono comportata bene, buongiorno. Buongiorno Jay. Cara Rosy, cosa ne pensi di Twilight? Troppo romantico, chiede Fabio. Buongiorno anche a Domenico. Romantico, Domenico.
Questa è la canzone di Faletti.
Sì. Ma è troppo comoda, Domenico, dovete cantarcela la canzone di Faletti. Christian, dai.
Mi ha risvegliato dei ricordi questa canzone, era il 91 quando Faletti l'ha pubblicata, se non erro, è una canzone particolare, probabilmente oggi inascoltabile, ma all'epoca è interessante.
La cerchiamo. Non era Animal, era Manimal,
volevo dire.
Bravo Dario, le sai tutte, vedi, io ho dei ricordi vaghi, adesso cerchiamo sto trailer perché non riesco, infatti perché io non riuscivo a trovarlo.
C'era anche l'uomo da 6 milioni di dollari. L'uomo bionico,
eppure hai studiato biologia. Entriamo nel mondo di Lady Hawk con una splendida Michelle Pfeiffer.
Ha preferito qualunque cosa alla prigione. Non immaginava che l'orrore da cui era fuggito fosse nulla in confronto all'ignoto cui andava incontro.
Non credo ciò che la mia mente crede, mio Dio. Queste sono cose magiche, misteriose. di cui ti prego, signore, non rendermi partecipe.
Il cavaliere che lo aveva salvato perseguiva due scopi: liberare la fanciulla amata e vendicarsi.
Sto aspettando da quasi 2 anni che mi giunga un segno da Dio.
In verità, signore, io parlo con Dio continuamente, ma senza offesa non ti ha mai nominato.
Il ladruncolo divenne la chiave del suo piano. Ma mettereste un ladro a guardia del vostro tesoro? Era l'ultima persona al mondo che potesse comportarsi da eroe. Ma così accadde.
Giovanissima, la nostra Lady Hawk, cioè la bellissima Michelle Pfeiffer, era il 1985. Lady Hawk, film incredibile che tu ricordi con affetto, dicevi.
Ma ricordo, ma la storia, cioè sostanzialmente sono due, beh, lui e lei non riescono a incontrarsi perché lei di giorno è un falco e lui di no, cioè insomma si diventano uomo e animale in momenti in cui diversi. Non riescono a incontrarsi davvero, quindi uno diventa un falco, lui diventa il lupo, quindi insomma una storia, beh, che ai tempi anche quella ha segnato un po' quegli anni lì, no? Adesso non mi ricordo tutto con precisione, ma magari me lo riguarderò, insomma mi hai dato lo spunto per andare a riguardarla.
Infatti adesso ne abbiamo già messi un paio sul tavolo di spunti, sì. E vabbè, comunque il film aveva creato tante emozioni, ma non vogliamo parlare di trasformazioni sui falchi, vogliamo parlare anche di temi legati a questa... Cos'è? Una malattia? Come possiamo definirla?
Beh, ci sono due, chiamiamole patologie, legate al mondo dei mannari, dei licantropi. Una è la cosiddetta licantropia clinica, che è un po' viene definita una sindrome psichiatrica, secondo cui il paziente crede davvero di trasformarsi in un animale. Generalmente può essere un lupo, un cane, un gatto, insomma ci sono varie forme. Ed è una percezione alterata del corpo, quindi ci sono proprio, è una situazione psichiatrica conosciuta. Ma la seconda, quella che forse ha dato il via a tutte, diciamo, alle rappresentazioni che conosciamo, è una sindrome genetica rara, è la cosiddetta ipertricosi, che causa una folta peluria su tutto il corpo. Ci sono delle varianti, adesso non vogliamo fare proprio lo screening a livello medico, però è una forma di pelosità molto intensa, diffusa su tutto il corpo, quella di cui stiamo parlando. E pare che anche Ferdinando II d'Austria avesse fatto ritrarre una famiglia affetta da ipertricosi e poi abbia esposto i quadri nella sua Wunderkammer, che è situata a Innsbruck. Ed è un po', leggevo, forse anche la base della Bella e la Bestia, perché la figura cioè quando si è affetti da ipertricosi si ha un po' questa allure con tanti peli ovunque, anche sul viso.
Aiuto, pensa che tragedia. Cioè, è terribile. Oggi per fortuna esiste il laser, la ceretta, qualsiasi cosa, il rasoio, va bene tutto. Tra l'altro, quando parlavamo di tematiche legate agli esseri umani, cioè c'è qualche riscontro pratico di questo tipo, ho trovato che ci sono tre tipologie di persone che possono essere affini al concetto di animale. Allora, quelli che come subcultura, quindi non per malattia, persone che sono ben consapevoli di avere un corpo umano e vivono normalmente, ma si sentono molto affini e si identificano in modo simbolico spirituale con dei gatti, lupi o dei rapaci. Allora vengono chiamati Therians, magari qualcuno mi dà un riscontro, quindi questi animali terrestri, oppure Otterkin, che hanno identità più astratte. Poi invece c'è la tipologia di persone, e qua magari si va in un altro ambito, che imitano gli animali per hobby, per gioco di ruolo, per arti, i furries, no? I furries, che si vestono da dog play, cat play, ma quello è un altro fronte, ma visto che lo citerete lo diciamo già noi e la chiudiamo lì subito. E poi persone che invece che credono realmente di essere un animale, quindi zoantropia, qui c'è una forma di delirio, forse quella di cui parlavi anche, di una persona che per disturbi psicotici, in alcune fasi ha dei disturbi dell'umore molto gravi, può credere di essere un animale, un cane, un gatto, un lupo, ma anche un serpente. Sì. Ecco, qui magari c'è già una valutazione medica, quindi un'identificazione o simbolica o gioco di espressione, un delirio di identità. Beh
certo, sono patologie o situazioni conosciute. Magari, ritornando sull'ipertricosi, è considerata molto rara, pare che siano meno di 100 i casi descritti a livello mondiale, quindi non stiamo parlando di qualcosa di frequente.
Meno male. Ci torniamo tra un attimo, diteci la vostra. 0798 73 80 73. Allora, intanto saluto e ringrazio la nostra Jay che è sul pezzo. Tra un momento di cucito e l'altro dice: ma ve lo ricordate l'uomo gatto? E certo, era il concorrente storico di Papi, è quello lì che dici tu. Lui si faceva chiamare l'uomo gatto, soprannome di Gabriele Sbattella, concorrente storico che faceva Sarabanda, erano gli anni 90 o 2000. Lui sapeva riconoscere le canzoni in pochissime note, aveva questo stile molto eccentrico, occhiali molto vistosi, questo atteggiamento da super campione, e partecipava anche in altre ospitate perché aveva questo nickname e poi si faceva proprio trattare da uomo gatto. Era un po' tipo fuori di testa, ma era divertente e comunque geniale. Brava Jay che ce l'hai citato e ce l'hai ricordato. Andiamo su un altro fronte, invece c'è un altro grande personaggio della cinematografia che nasce dai fumetti, che poi dà il nome anche a una rana. Da dove partiamo?
Ma possiamo parlare di intendi Wolverine,
sì,
giusto?
Giusto.
Beh, un personaggio conosciutissimo, passato alla storia per avere questa possibilità di, come dire, far fuori uscire degli artigli dalle mani per difendersi. È un po' solitario, un po' burbero, eccetera, poi una specie di antieroe, e ci permette di, beh, qui sì, abbiamo un parallelismo nel mondo naturale che esiste davvero. Esiste la cosiddetta rana Wolverine, presente in Africa, se non erro, e ha la particolarità, quando è minacciata sotto pressione,
diventa,
eccetera,
un lupo.
Non diventa un lupo, ma per difendersi riesce a far uscire le sue, diciamo, ossa, le, diciamo, sporgenze ossee dalla zona delle zampe, quindi riesce a farle fuori uscire bucando la pelle. Non è bellissimo da vedere, però è un sistema di difesa che le permette di, soprattutto quando è attaccata e viene, sta per essere mangiata, di avere queste specie di artigli, che non sono dei veri e propri artigli, ma che impediscono al predatore di mangiarla tranquillamente. Poi alla fine lei, se riesce a sopravvivere, ha la possibilità di rigenerare le parti di tessuto che ha bucato con questo stratagemma.
Pazzesco.
Quindi qualcosa che esiste.
Affascinante. Allora facciamo così: ci prendiamo un disco, vi lanciamo nella notte di Natale di Lucio Corsi, che ogni volta torturo e richiamo. Anche qui c'è una trasformazione da una canzone all'altra, no? Come Wolverine. Io ritrovo qua dentro Trottolino Amoroso, ma la smetterò. Tu ascolta, poi me lo dici. Poi torniamo e entriamo nel mondo di Wolverine, quel Wolverine lì.
Luna bianca che ci fai nell'oscurità. Nel nostro mondo sei più di una star. Prendi il primo volo che ti porta in città. Andiamo a cena e poi balliamo il tip tap. Certe volte dividere un dolore in due è meglio che stare da soli in pace. Poi tra poco inizia a nevicare. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. È la notte di Natale. Tira un vento freddo nel parcheggio del pub. Prendi una nuvola, ti serve un foulard. Ogni volta il cuore mi si rompe in due quando torno a casa e trovo tutto uguale, tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare. Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi, ma stasera ha detto che può rallentare. E tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare. Nella notte di Natale hanno messo il sale sulle strade per non far cadere in terra le signore.
a Natale non si muore. Poi fanno pranzare in ospedale chi non riesce a digerire il panettone. A Natale non si muore, tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare. Nella notte di Natale tutto mi sembra uno spot, la luna che balla il rock col dito fa l'autostop.
Dimmi solo sì o no e basta, poi andiamo avanti. Sì o no?
Sì.
Ecco, grazie.
Decisamente sì.
Ok, grazie.
Non so quale fosse la domanda, ma...
Niente, quello di prima, invece lo stavi. Allora, abbiamo detto che esistono più film su Wolverine.
Sì.
Il più rappresentativo come storia autonoma è Wolverine l'Immortale del 2013, che racconta questo... in un arco narrativo molto chiaro tutta la sua storia. Ecco, poi ci sono altre versioni prima o dopo. Sicuramente sappiamo che tutta la storia parte dalla Marvel come fumetto, quindi dei fumetti della Marvel troviamo la nascita di Wolverine, poi arriva una prima versione cinematografica distinta dal personaggio dei fumetti con Hugh Jackman, include tutte le sue varianti nei film X-Men, la versione vista in Deadpool e Wolverine, e poi c'è un Wolverine anziano, Old Man Logan, disilluso, proveniente da un futuro oscuro, poi Weapon X, versione in cui Wolverine è controllato mentalmente come un'arma vivente, poi ci sono le varie sfumature, ok, c'è anche uno zombie Wolverine che magari potevamo rispolverare, anche una versione Marvel Zombies, ma vabbè, ci sono varianti anche minore dal multiverso, che è un vampiro, che è un samurai futuristico, che è un bambino, che è femminile in universi alternativi, ecco, ma ci sono tutte queste versioni dai fumetti ai film. Quello che volevamo dire è che insomma la cosa interessante è questa storia dell'uomo che diventa un animale, un lupo che ha anche un carisma, anche una sua saggezza, il lupo che, non so, viene temuto anche senza muoversi, il suo sguardo, i suoi poteri, le sue capacità istintive e cos'altro.
Ma sentendo tutta la lista di personaggi, di episodi, eccetera, mi viene quasi da dire che il personaggio di fantasia quasi in un certo senso offuscato l'animale che in realtà si chiama davvero Wolverine in inglese, che è il ghiottone, che è un carnivoro, un mammifero, quindi un carnivoro, sembra quasi un orsacchiotto, ma orso non è, è un mustelide, e quindi è un animale che vive dalla Scandinavia in su, diciamo, si trova nei paesi, beh, Finlandia, Svezia, Norvegia e non solo lì. Ed è conosciuto, si chiama ghiottone proprio per essere abbastanza vorace, ed è un animale anche piuttosto resistente, che ha una forza un po', come dire, fuori dal comune anche a livello di mandibole, il suo morso è importante, quindi la forza e la resistenza di questo animale abbiano anche poi ispirato il personaggio di fantasia, che nel frattempo è diventato quasi più conosciuto rispetto a questo animale, che è molto, molto carino da vedere e gioca un ruolo importante negli ambienti in cui vive. Voilà, così abbiamo fatto anche l'aspetto più naturalistico e del perché si chiama Wolverine questo personaggio.
Tra l'altro ci siamo anche interrogati sul perché nasce il mito del lupo, la paura del lupo e dell'oscurità, il lupo che era il predatore per l'eccellenza dell'Europa premoderna, e quindi degli episodi magari di ferocia umana attribuiti a forze sovrannaturali con delle interpretazioni di malattie reali, dalla rabbia all'ipertricosi che hai citato prima, Christian, quindi questa crescita abnorme dei peli, e poi disturbi psichiatrici di varia forma con comportamenti dall'aggressivo al dissociativo, no? Ecco, se sono mai esistiti proprio nella realtà, ci sembra di capire che a parte questi personaggi con l'ipertricosi, crediamo di no, nel senso nel fantastico da metamorfosi, crediamo di no, magari persone accusate di essere licantrope nel XV fino al XVII secolo succedevano, erano perseguitati come negli stregoni. Si registrano anche casi clinici rarissimi di licantropia clinica, questo disturbo di cui vi abbiamo raccontato, in cui il paziente, credendosi realmente di trasformarsi in un animale, veniva poi trattato quasi come una persona da temere, quindi da rinchiudere proprio come nemico e pericolo notturno. Poi in realtà, vabbè, tra il mito e la realtà, forse in quel periodo di vita lì, nel XV secolo, sappiamo che una che era un po' esperta di erbe diventava una strega, per cui dov'è il confine? Ma ci riflettiamo e ci torniamo tra un attimo anche con i vostri commenti, se lo volete, siamo qui. Vogliamo tornare così sulla terra, perché è vero, ci piace la magia, ci piacciono i racconti, anche è vero, avete citato Twilight, anche lì c'è un riferimento al mondo della licantropia e con queste trasformazioni. Ma noi abbiamo ben analizzato, già in diverse puntate ne abbiamo parlato, del mondo magico dei coralli che sentono, diciamo così, la luna. Abbiamo detto che qualche giorno fa c'è stato stata una luna fredda, una maxi luna definita luna fredda. Ne avete parlato con quei colleghi su RSI, sull'online. Cosa possiamo riassumere di questa lunona?
Allora, si è parlato di questa super luna fredda, poi in un interessante articolo scritto da un collega amico, Matteo Martelli, ha intervistato qualcuno della Società Astronomica Ticinese, si diceva che il fatto di avere una luna nel punto più vicino alla Terra, è vero che si chiama superluna, ma la differenza di dimensione non è così importante per renderla drammaticamente visibile a occhio nudo, quindi è una differenza minima, quindi è sì una superluna, ma diciamo che la situazione forse a volte è, a livello di storytelling, viene un po' enfatizzata. Un bell'articolo che potete leggere. Ma questa luna ci fornisce lo spunto, perché un po' facendo da trade union col mondo dei mannari, dei licantropi, che sembravano avere la luna come detonatore, per un evento, per parlare di un evento che succede davvero, ad esempio lungo la barriera, grande barriera corallina. Siamo lungo le coste del Queensland, la grande barriera corallina. Sono 2300 chilometri di, come diciamo, di ambiente marino.
In Australia?
Esatto, in Australia, costruito da questi coralli. Sono uno degli ambienti più importanti del pianeta, visibile anche dai satelliti, e ha la particolarità di essere popolata da questi coralli, che sono degli organismi che si riproducono in maniera sessuata anche, e non solo. Poi il dettaglio su come si riproducono i coralli lo faremo un altro momento. Ma
diciamo comunque che sono animali,
sono animali immobili,
però non possono incontrarsi fisicamente, allora hanno elaborato una strategia.
E ne approfitto però per dire che la parte sessile, la larva del corallo, è quella che viene definito il anche un polipo, non il polpo, di cui abbiamo già discusso. Il polpo e il polipo sono due cose diverse. C'è anche il polipo in ambito medico, ma il polpo è quello che è un po' il mollusco cefalopode. I polipi, torniamo nel mondo dei coralli, e stiamo parlando di questo. Visto che non si possono muovere, devono potersi riprodurre, quindi lo fanno in maniera sincronizzata.
Grazie, aspetta, al calendario della Luna, che è un calendario universale per tutta quella barriera corallina.
È
quindi quando arriva, tutti dicono: ok, è il momento di riprodursi.
Puoi ripetere il rumore della. Come fa? Esattamente così, proprio così. Quello che succede è i coralli sostanzialmente emettono uova e spermatozoi, quindi gameti maschili, per far sì che questi possano incontrare uova e spermatozoi provenienti da altri organismi situati lungo, da altri coralli situati lungo la stessa barriera. E chiaramente hai bisogno di un ambiente o di fattori esterni come la luna piena, per sapere che è il momento giusto per inviare all'esterno le tue cellule riproduttive, così hai più possibilità di incontrare quelle degli altri. Ed è quello che sta succedendo, se ho visto bene, proprio in queste ore, perché è un evento mondialmente noto che si sa calcolare con una precisione ormai di quasi mezz'ora, e avviene di solito tra la fine di ottobre e l'inizio di dicembre. Ora,
allora, io volevo solo, visto che me l'hai spiegato tu mi hai spiegato anche perché durante la luna piena o qualche giorno dopo, 4-6 giorni dopo, perché evita correnti troppo forti, quindi il pattern delle maree, quindi le correnti troppo forti disperderebbero i gameti, e invece questa calma mantiene acque relativamente calme e stabili, migliora la probabilità quindi che ovuli e spermatozoi si incontrino, ma soprattutto poi agli occhi umani dall'alto, ci dicevi, crea questa immagine che ha del magico, perché quello che si vede, che cos'è?
Si vede come una, la chiamano come se fosse una nevicata sottomarina, sono delle correnti di un colore biancastro, insomma vengono portate avanti e indietro, ma è come se proprio nel preciso istante tutti i coralli emettessero le loro cellule riproduttive tutte insieme. È un fenomeno naturale affascinante. È chiaro che qualcuno potrebbe dire alla fine, chi si occupa di ricerca su questa barriera fa un po' il guardone, perché si sta guardando l'evento riproduttivo di una serie di coralli, ma è vero che è affascinante vedere come la natura nel corso dell'evoluzione ha sviluppato dei meccanismi per avere una sincronicità e avere maggiori possibilità di riuscire nella propria riproduzione. E avviene anche in altri animali questo fatto, non è solo la barriera corallina, ma sicuramente nella barriera corallina abbiamo l'evento più marcante, più vistoso. E se ho visto bene, dovrebbe essere iniziato ieri da alcuni siti.
Wow.
Bisogna capire, ma probabilmente diventerà un trend sui vari portali per video che girano in rete, ma c'è un bel documentario anche di David Attenborough in cui questo è ben visibile, un documentario del 2016.
Cercate quindi la più grande riproduzione sincronizzata di coralli al mondo nel Queensland, fuori dalle rive australiane. Quindi la luna non controlla solo l'umore umano, ma ha effetti scientificamente provati sulla biologia marina. Restando nelle maree, in questo fenomeno che è associato alla luna piena che abbiamo appena vissuto qualche giorno fa, il 5 no, di dicembre, una luna che ha tante influenze sia sui comportamenti umani, sul sonno, sulla natura. Ricordiamo il capolavoro di Cesare Pavese, La luna di Falò, che ha scritto in sole 3 settimane, Ultimo testamento letterario, poi se n'è andato, e un capolavoro che ci ricorda dal titolo Luna e Falò, insomma una realtà contadina che dava grande importanza alla luna, la luna che regolava i cicli della crescita dei campi, insomma tutto era legato alla luna, luna che anche crea l'effetto di gravità terrestre, comunque ha una, è associata alle maree, si alzano, si abbassano, c'è tutto un discorso.
Beh, diciamo che la luna ha una grande importanza, un'influenza sulle maree, un fenomeno facilmente osservabile nelle zone in cui si verificano. L'altra settimana, quando ci siamo, l'ultima puntata abbiamo parlato di questo verme marino che vive lungo le coste ad esempio della Bretagna, della Normandia, ma non solo lì, e che eravamo andati a studiare ai tempi dei corsi di biologia marina, proprio approfittando del ritiro del mare durante l'onda di bassa marea, si poteva andare a studiare questo verme. Ne abbiamo parlato perché è importante per la ricerca, dal momento che da quel verme si estrae un'emoglobina particolare che è molto più efficiente della nostra e trasporta più ossigeno rispetto a quella di cui disponiamo noi. Ma questo lo potete ritrovare nella puntata della volta scorsa. Luna che ha un'influenza importante anche su tutta una serie di animali, ma anche sull'essere umano. E c'è una cosa che spesso si sente dire: ma ho dormito male perché c'è la luna piena. Ebbene, allora, guardando in rete, c'è l'Università di Basilea che ha proprio portato avanti uno studio di qualche anno fa per studiare l'influenza della luna sul sonno, sul nostro sonno, e ha visto che effettivamente le fasi lunari hanno un impatto sulla nostra qualità del sonno, sulla nostra capacità di riposare. Forse non è una novità, perché tutti l'hanno più o meno una volta provato sulla propria pelle, ma almeno adesso c'è uno studio che lo ha studiato per bene. Però ecco, su altri fattori lì le evidenze scientifiche sono un po' scarse.
Bene, beh, potremmo parlare di tante altre cose, visto che anche la riproduzione dei vermi polinesiani associata alla luna, quando è piena, quando è nuova, ecco, o i granchi delle mangrovie, l'accoppiamento di potremmo farci una puntata, ma anche migrazioni dei pisciolini, i pisciolini corallini che migrano durante le fasi di luna piena, o appunto le tartarughe marine che depongono le uova, anche legati ai cicli lunari, e tanti altri ritmi di organismi marini associati.
Sì, esattamente, beh, ce ne sono parecchi, potremmo fare una puntata solo su quello, intitolato, non so, Guarda che luna.
Bella!
Così abbiamo anche la colonna sonora.
Ma mi hanno detto che invece la puntata di oggi la chiudiamo con te che canti.
No, ma non so chi abbia dato questa notizia, ma però approfitto magari per dare ancora un aneddoto sulla luna, le tartarughe marine che ti pongono sulle spiagge, e appunto i piccoli quando nascono, si escono dalle uova, hanno bisogno un po' di orientarsi, e pare che il riflesso della luna sul mare sia uno dei fattori, ma in alcune zone, a causa dell'inquinamento luminoso lungo le coste, ecco che i piccoli si è osservato che vanno nella direzione opposta, e questo è un problema, uno dei problemi legati all'inquinamento luminoso, che è uno dei fenomeni del giorno d'oggi che andrebbe un po' controllato, proprio per non alterare troppo questi ritmi tra giorno e notte, così importanti per noi ma anche per la natura in generale.
Volentieri. Chiudiamo invece ricordandovi che in questi giorni c'è un altro fenomeno che arriva dal cielo, questa volta una pioggia di meteoriti che riguarda questa fase dell'anno, tutti gli anni succede, e volevo raccontarvi aspetta che la ritrovo, perché era importante, mi sembra dal 13 al 14 di dicembre sono i giorni in cui dobbiamo guardare verso il cielo, sono le Geminidi che cadono, questi sciami meteoritici annuali, si vedono a dicembre, si è corretto, a differenza di altri sciami meteoritici che derivano da comete, le Geminidi provengono da un asteroide, si chiama 3200 Phaeton, che è un po' inquietante come nome, è considerato un ibrido tra una cometa e un asteroide. Le stelle cadenti delle Geminidi sono piccoli frammenti di questo Phaeton che, entrando nell'atmosfera terrestre a circa 35 km orari, bruciano generando queste scie luminose molto visibili dal 4 al 17, lo danno un po' più esteso, ma soprattutto picco tra il 13 e il 14 di dicembre, particolarmente intense, fino a 100-150 meteore l'ora. Quindi la vostra wish list da dare a Babbo Natale, mettetela in campo nel cielo tra il 13 e il 14 dicembre. Sono molto brillanti, molto colorate a volte a causa della composizione minerale, e insomma lo sciame è affidabile e regolare da decenni, quindi preparate il desiderio importante e esprimetelo. Tu ne hai uno da condividere con noi?
Volevo ricordare solo che per la notte di Santa Lucia, giusto?
Ah, ma che bravo, è vero.
Che Santa giorno Lucia? Più?
Più corto che ci sia. Bravo Cristian Bernasconi. E poi bisogna celebrare la luce, vedi che ha un senso Santa Lucia.
Eh sì. Vedi?
Grazie.
Così ho sviato la domanda.
Vedi, non me lo volevo dire, no, volevo esatto. Che tu dicessi, mi piacerebbe che anche nel 2026 continuassimo a fare meglio cardi che mais, questo ma, mi...
E quello è, come si dice, è implicito, no?
Sì, questo, certo.
Mi piacerebbe davvero continuare.
Invece come canta Bruno Risas, attitudini nessuna.
Nessuna, grande male. Film documentario su Aldo Giovane Giacomo.
Certo, assolutamente. Grandissimo, ottimo, vedi che sei sul pezzo. Grazie a Cristian, grazie a tutti. Io rimango fino alle 10:30, non mi lasciate sola, eh.
Grazie a voi, ciao ciao.